26 minuti dopo le 9, comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste. Per dire dell'eccezionalità del momento, niente proprio di meno che Elton John e Kiki D con Don't Go Breaking My Heart. E allora dovremmo essere nuovamente collegati con il professor Di Stefano da casa, e dovremmo essere collegati adesso anche con il professor Santoro, ugualmente da casa. Buongiorno professori.
Buongiorno.
L'avete fatto all'unisono, quindi dovete fare flick e flock coi però non può, come si fa a fare flick e flock che non ci si può toccare?
Lo si fa con pensiero e sicuramente vince il professor Di Stefano.
Sicuramente vince lui. Mentre il professor Di Stefano nella sua cattività domestica sta approfondendo Stiglitz, immagino che il professor Santoro, un po' come me, un po' come tutti i genitori a casa con figli, stia disegnando elefanti e giraffe con la più piccola, stia ripassando il Medioevo meglio di Jacques Le Goff con quello medio e stia parlando in greco antico da giorni con quello grande.
Sì, più o meno, ma per fortuna c'è mia moglie che è più brava di me nel fare tutte queste cose.
Lei si ritira in stanza in un dignitoso silenzio?
Esattamente, ci provo almeno.
Dicevamo, professor Santoro, in chiusura di prima parte, lo anticipava il collega Di Stefano, si torna a parlare, pensate un po', di sistemi sanitari e di spesa sanitaria a confronto questa mattina tra Italia e Germania.
Sì, allora partiamo da una premessa. Italia e Germania, come la maggior parte dei paesi europei, hanno un sistema sanitario di tipo pubblico, prevalentemente fondato su un finanziamento pubblico e su una offerta di servizi dove la componente pubblica è importante. In nessuno dei due paesi è esclusiva, cioè in entrambi i paesi la quota di spesa privata dal lato di finanziamento e la quota di offerta privata è rilevante, forse addirittura in Germania più che in Italia, quantomeno in media, però sono sistemi pubblici in quanto tali, sicuramente più efficienti e più adatti ad affrontare una situazione come questa, anzi diciamo che siamo proprio di fronte al caso che i libri di testo citano come la principale motivazione della maggiore efficienza dei sistemi sanitari pubblici rispetto a quelli privati, perché le epidemie, ahimè, sono proprio il classico caso di esternalità negativa, dove le conseguenze di una malattia non si fermano al singolo individuo, ma invece coinvolgono un'intera collettività, e quindi un sistema di mercato per definizione non è in grado di affrontare una questione del genere in modo efficiente dal punto di vista economico. Detto questo, però, i due sistemi sono diversi, quantomeno se li guardiamo dal punto di vista proprio dei meri numeri, e qui utilizzerò una serie di numeri che potete ritrovare in un recente articolo pubblicato sul sito di Valori, che è pieno di utili indicazioni di tutte le fonti che adesso non avrò il tempo di ricordare. Allora, se noi guardiamo per esempio al più classico degli indicatori, cioè la quota di spesa sanitaria sul PIL, vediamo che l'Italia ha una quota di spesa intorno al 6,6% del PIL, mentre la Germania, come del resto anche la Francia, ce l'ha di 3 punti percentuali superiore, 9,6%. Tuttavia, se noi guardiamo gli indicatori di qualità, per esempio ci sono delle pubblicazioni dell'OCSE su questo, di qualità sanitaria tradizionali, l'aspettativa di vita, il tasso di mortalità, quello generale della popolazione, quello specifico di alcuni segmenti della popolazione, vediamo che il sistema italiano non va peggio, anzi spesso va meglio, ha degli indicatori migliori rispetto a quello tedesco. E quindi potremmo concludere che in tempi ordinari il sistema italiano è più efficiente perché ottiene risultati pari se non migliori rispetto a quello tedesco spendendo di meno. Tuttavia forse questo è un momento in cui si capisce perché il sistema tedesco spende di più, perché una delle ragioni potrebbe essere proprio il fatto che il sistema tedesco, spendendo di più, è più preparato ad affrontare crisi acute ed improvvise come questa. Infatti, sempre sul sito di Valori trovate il dettaglio, per esempio, sui posti letto per abitante destinati alla cura delle patologie acute, che in Germania sono il doppio rispetto ai nostri, 625 ogni 100.000 abitanti contro poco più di 300 ogni 100.000 abitanti. E poi credo che altri abbiano sentito questi numeri specifici sulle terapie intensive, in cui appunto l'Italia ha 5.100 posti. La Germania non è molto chiaro il criterio di contabilizzazione, ma insomma secondo alcune fonti ha il triplo dei posti, secondo altre al quadruplo dei posti. È vero che la Germania ha più abitanti dell'Italia, ma non ha certamente il triplo o il quadruplo degli abitanti dell'Italia. Ora, questo potrebbe portare a due diversi modi di reagire a questa crisi. Il modo italiano lo stiamo vedendo, è praticamente il blocco generalizzato di sostanzialmente tutte le attività, che avrà delle conseguenze, come già diceva il professor Di Stefano prima, molto pesanti sull'economia italiana e, ahimè, temo anche sulla spesa pubblica italiana nel medio periodo, perché il patto di stabilità viene sospeso adesso e va benissimo e ci mancherebbe altro. Dopodiché però l'anno prossimo ci ritroveremo con un debito pubblico molto cresciuto e quindi temo, ahimè, che le sirene delle politiche restrittive torneranno a farsi sentire con grande forza. E invece, a quanto pare, la Germania, che pure è notizia di oggi, ha chiuso le scuole in Baviera, quindi farà dei provvedimenti restrittivi, perché tutti li devono fare, non c'è nessuno che non li potrà fare, però potrebbe forse essere in grado di affrontare questa crisi senza il livello di restrizioni così esteso e prolungato come quello italiano, e questo sarebbe veramente la dimostrazione che l'apparente maggiore efficienza di breve periodo, l'apparente risparmio di spesa, in realtà poi comporta dei costi molto molto più grandi quando accadono eventi drammatici nella loro portata come questo.
È un confronto molto interessante, e non solamente sul piano dei numeri, quello che ci ha proposto questa mattina il professor Santoro. Vale la pena ricordare anche agli evasori fiscali all'ascolto che in questo momento poi il Servizio Sanitario Nazionale, le terapie intensive, eccetera, eccetera, vengono gentilmente offerte da tutti quelli che le tasse invece le pagano. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi. Mi raccomando, meno dignitoso silenzio e più interazione e relazione con le creature. Magari la chiamo dopo per dirmi come sta andando.
Va bene, certo. Io però mi devo occupare anche degli studenti più grandi.
Certo. La scusa della didattica online, va bene.
Non c'è solo la didattica online, ci sono tante situazioni, adesso a parte gli scherzi, di sofferenza, di difficoltà dei nostri studenti stranieri che stanno nelle nostre residenze. Dietro questa storia ce ne sono milioni di storie difficili che vanno gestite.
Mi viene da dire, speriamo di avere poco tempo per raccontarle tutte nella prossima settimana e magari in quella dopo, se invece il tempo, ahi noi, ci verrà concesso, naturalmente le racconteremo. Grazie intanto professor Santoro, saluti a tutti, buona giornata.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Buona giornata.
Professor Di Stefano, torniamo da lei, torniamo a noi. Dove ci eravamo lasciati? Dove eravamo rimasti?
Ma io tornerei ovviamente... perché lo dicevamo già dall'inizio, dobbiamo tornare per forza sul petrolio, perché l'altra causa, diciamo, del panico e delle vendite che ieri ha investito i mercati, se una è stata sicuramente la Lagarde e come dire, le mancate risposte che sono arrivate dalla Banca Centrale Europea, l'altra causa è senza alcun dubbio la guerra dei prezzi che si è scatenata tra i grandi operatori petroliferi. Ieri il petrolio è crollato ulteriormente, forse l'avete visto, è ritornato a $30 al barile, ha perso quasi il 10%, ora questa mattina Oil Price ci dice che c'è il rimbalzino in corso, un piccolo recupero di $2, ma per capire bene qual è la situazione bisogna andare a vedere che cosa sta facendo l'Arabia Saudita, perché molti osservatori hanno attribuito il crollo del petrolio, che ha anticipato il crollo dei mercati, vogliamo ricordarlo, a una scelta della Russia di non aderire più a questa OPEC Plus, che praticamente era un accordo per il taglio della produzione tra i paesi dell'OPEC, guidati tra gli altri dall'Arabia Saudita, e la Russia. In realtà, approfondendo la vicenda, si scopre sempre di più che è proprio l'Arabia Saudita ad aver scelto la strada della guerra dei prezzi, e ieri è arrivata una conferma proprio sui noli, perché i noli delle petroliere più grandi hanno decuplicato il prezzo in 72 ore, decuplicato a causa del boom di prenotazioni da parte proprio di Riyadh, un boom che ha sorpreso tutti, perché in realtà l'Arabia Saudita ha una compagnia specifica che di ben 41 very large crude carriers, cioè queste mega super petroliere da 2 milioni di barili di capacità, ne ha 41, ecco, ne ha prenotate provvisoriamente altre 19 secondo la Reuters, di cui ben 6 per la rotta verso gli Stati Uniti, a conferma appunto che l'Arabia Saudita ha deciso di invadere sostanzialmente il mercato, quello che c'è, perché c'è un crollo della domanda ovviamente legato alla situazione del coronavirus, con proprio petrolio a bassissimi prezzi. Pensate che per le consegne petrolifere, sempre utilizzando il parametro dei contratti future, per le consegne petrolifere a 12 mesi c'è praticamente un ribasso di $7 al barile, quindi vuol dire che la scelta dell'Arabia Saudita drammaticamente sta sfruttando, come dire, il panico del coronavirus per riaffermare la propria potenza e il proprio ruolo, e è sempre più chiaro anche per riaffermare che la scelta di quotare Saudi Aramco è una scelta fatta apposta, assolutamente, per dimostrare che appunto se il futuro sarà con meno petrolio o con scarso petrolio per effetto della decarbonizzazione al 2050, loro ci saranno sempre, perché sono gli unici in grado di dare petrolio a basso costo e anche di avere la più grande compagnia finanziaria petrolifera quotata in borsa.
Intanto, come dicevamo, c'era evidente attesa per l'apertura delle contrattazioni a Piazza Affari dopo il tracollo record di ieri. C'è un rimbalzo, e qualcosa più di un rimbalzino, perché poco dopo l'apertura delle contrattazioni Milano in questo momento segna più 6%, anche gli spread sono in calo, vedremo poi come andrà il resto della giornata. Intanto ritorniamo agli effetti del coronavirus, perché poi ci sono quelli più evidenti, conclamati, significativi, che riguardano l'economia reale, i mercati, e poi allargando il raggio, per esempio possiamo tornare a uno degli effetti a cascata che riguardano il settore del turismo e insieme del mattone, cioè Airbnb.
Sì, perché per ora, per il momento, Airbnb, che aveva programmato l'IPO, cioè il collocamento in borsa nel 2020, non ha modificato i piani, ma sono molti a ipotizzare che si possa arrivare a un rinvio di questa quotazione, perché in questo momento, secondo i dati ufficiali diffusi dalla stessa società, c'è stato un crollo delle prenotazioni del 40% nelle principali città europee, salvo l'Italia, ma è probabile che appunto se la dimensione dell'effetto del coronavirus sarà la stessa che si è vista in Cina, si andrà, come per il trasporto aereo, a crolli delle prenotazioni del 92-98%, come sta accadendo in Italia, dove si sono sostanzialmente chiusi concretamente, è stato addirittura spento il radar dell'aeroporto di Linate, è stato chiuso lo scalo, perché appunto in questo momento i voli sono sostanzialmente quasi completamente bloccati. Sono molte i settori che temono appunto i primi effetti dello shock, come dicevamo, dell'economia reale. Abbiamo visto la settimana scorsa, per parlare dei fallimenti, il primo fallimento, anche se non riconducibile immediatamente al coronavirus, quello di Flybe, la compagnia low cost britannica, ma gli occhi sono puntati ai settori che rischiano effettivamente di vedere altri fallimenti, oltre alle compagnie aeree, i gruppi turistici quotati in borsa, le aziende dello shell oil, metà delle aziende che operano nel comparto dell'estrazione del petrolio e del gas di scisto negli Stati Uniti sono fortemente indebitate, quindi si è subito aperto l'allarme per effetto della caduta del prezzo del petrolio, i loro debiti potrebbero diventare insostenibili, potrebbe esserci una raffica di fallimenti. E poi quello che forse preoccupa di più, ma qui la Cina probabilmente è in grado di rispondere con delle operazioni eccezionali, come ha già dimostrato nei mesi scorsi, le aziende cinesi che sono fortemente indebitate, e quindi questi sono le aziende, diciamo, che hanno i cosiddetti titoli spazzatura, i titoli junk, che erano cresciuti, lo dicevamo nelle puntate di alcuni mesi fa, hanno visto una crescita esponenziale proprio perché, essendoci questa enorme massa di liquidità, i risparmiatori hanno anche, come dire, aumentato il rischio di esposizione, e quindi sono andati a comprarsi anche questi titoli che adesso potrebbero in alcuni casi dichiarare default.
Sono le 9:21 minuti, abbiamo ancora qualche minuto di trasmissione. Intanto ricordatevi quello che si diceva nella prima parte della differenza tra questa crisi, che è una crisi dell'economia reale, e le altre crisi, in particolare quella del 2008, che erano soprattutto crisi finanziarie. E questo lo si vede, come stiamo vedendo anche nel racconto che ci sta facendo il professor Di Stefano, dal fatto che laddove a fallire erano le banche, le finanziarie nel caso del 2008, in questo caso invece sono proprio soggetti dell'economia reale. Ma se guardiamo all'India, c'è anche un fallimento bancario che preoccupa.
Sì, perché se mettiamo la testa fuori dalla nostra emergenza dall'Europa, ieri molta attenzione è stata puntata sulla decisione della Banca Centrale dell'India, che ha acquistato sostanzialmente il controllo di Yes Bank, è una delle principali banche private del paese, esposta per oltre $1 miliardi proprio verso queste le obbligazioni spazzatura di cui parlavo pochi minuti fa. E quindi in India si è diffuso tra gli operatori e anche tra molti osservatori internazionali il timore che si possa andare incontro a una crisi del settore bancario, e che questo intervento della banca centrale sia solo un esempio, un segnale delle difficoltà che potrebbero essere amplificate. Questa è una difficoltà antecedente al coronavirus, ma che potrebbero subire una forte accelerazione proprio per effetto dello shock economico a livello globale. Shock economico, bisogna dirlo, ieri il Bloomberg Billionaire Index, che calcola sostanzialmente la ricchezza dei super patrimoni a livello mondiale, ha evidenziato che per effetto del crollo dei mercati i super ricchi hanno perso $1 trilione di capitalizzazione, $1,000 miliardi, in testa il solito Bernard Arnault, che ha visto ridurre il valore delle sue partecipazioni di $331 miliardi. Non si tratta di perdite del portafoglio reale, stiamo parlando di una caduta dei valori, ma se i super ricchi hanno molti investimenti in capitali perché controllano società quotate in borsa, ovviamente i crolli stanno limando un po' anche i loro super patrimoni, non li impoveriscono certamente, ma era interessante capire e evidenziare questo dato che arriva appunto dall'indice fatto appositamente da Bloomberg per misurare i super ricchi.
Ecco, è importante che ci abbia rassicurato su questo fronte: non ci sono perdite nel portafoglio dei super ricchi, quindi non dobbiamo fare la raccolta fondi su Facebook per aiutarli, visto che abbiamo già tante cose da fare in questi giorni. Però poteva anche essere un passatempo durante le giornate in casa, vedere come cresce il valore delle donazioni per Arnaud, che perde soldi dal portafoglio. Siamo in chiusura, professor Di Stefano, e per chiudere guardiamo, anche perché è un bel modo di guardare, alla ripresa cinese o alla possibile ripresa cinese. Adesso lo valuteremo poi in termini concreti, anche perché è un dato quello che ci sta per dare, che fa il paio con quello di stretta osservanza sanitaria che davamo questa mattina, e che è poi il dato di ieri sui contagi in Cina. Ieri ci sono stati solamente 8 contagi, tanto che Apple ha deciso di riaprire, e stiamo parlando di Apple, tutti i suoi 42 negozi nel paese.
Sì, mi sembrava un dato interessante che è uscito ieri sera, che è la conferma che appunto l'ondata del coronavirus arriva, ma poi si può con le misure giuste superarla. Appunto Apple, che a metà dicembre aveva deciso di chiudere tutti i suoi Apple Store in Cina, ieri ha annunciato che da oggi saranno tutti riaperti i 42 Apple Store nel paese, forse un segno appunto che, superata la fase più drammatica, le attività possono riprendere. Poi le ossa saranno abbastanza rotte, qui le stime sul calo del PIL variano, in questo momento si ipotizza tra il 4 e l'8% di caduta del PIL, a seconda dei paesi, delle aree geografiche, a seconda dell'ampiezza degli effetti del Covid-19 sull'economia reale.
E alle 9:26 minuti dichiariamo ufficialmente in chiusura anche questa puntata del Giorno delle Locuste con un professor Di Stefano quarantenato necessariamente a casa. Sarà così, immagino, tenderei quasi a darlo per scontato anche la prossima settimana, anche il prossimo venerdì, ma se tutti facciamo quello che dobbiamo fare, se le cose vanno come devono andare, chissà che la prossima settimana non possa anche essere l'ultima in queste condizioni. Questa mattina, per esempio, l'assessore Gallera, che siamo abituati a sentire in questi giorni, ha dato un orizzonte possibile di 8 giorni per l'inversione di tendenza, se i provvedimenti verranno rispettati, se gli indicatori vanno nel senso epidemiologico che si sta provando a spingere. Insomma, vediamo. Venerdì, in ogni caso, ci sentiamo ancora in remoto. Professore, buona giornata, grazie per esserci stato e grazie a voi ascoltatori per essere stati con noi. Ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao.
Grazie a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.